ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio a tutti voi. Nonostante non sia riuscito a sfuggire ai malanni di stagione, lo si può facilmente intuire dal timbro della mia voce, anche oggi sono qui con voi come ogni giovedì per l'ennesima puntata di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio dedicato alla musica italiana indipendente e delle radici. E devo dire che tenevo molto a questo appuntamento perché, come annunciato la settimana scorsa, oggi abbiamo con noi Riccardo Tesi, uno dei musicisti più importanti della scena folk world, non solo italiana ma a livello continentale. Per chi non lo conoscesse, e credo che siano davvero in pochi, Riccardo non è soltanto un grande virtuoso dell'organetto diatonico, è uno degli architetti della seconda stagione del folk revival italiano, quella cominciata nella seconda metà degli anni 70, ma anche un innovatore che ha portato la tradizione e il suo strumento lungo sentieri inediti e affascinanti, grazie anche alle sue collaborazioni con artisti del calibro di Fabrizio D'André, Ivano Fossati, Gian Maria Testa e tanti altri. Oggi sarà con noi per presentarci il suo ultimo lavoro personale, La giusta distanza, ma anche per parlarci del concerto che domani sera, venerdì 15 dicembre, lo vedrà insieme all'Elastic Trio sul prestigioso palco del Folk Club di Torino in via Perrone 3bis. Ma intanto cominciamo a gustarci un primo estratto dal suo ultimo CD con cui sta per aprirsi questa puntata di Folk Beat, la numero 13 della terza stagione del settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e con replica a partire dall'una di notte. Il brano che ho scelto si intitola Santiago ed è anche quello che apre il disco di Riccardo Tesi. Buon ascolto. We'll be right back. Ciao Riccardo, bentornato a Folk Beat e grazie per essere di nuovo con noi. Non è passato molto tempo da quando sei stato ospite di questa trasmissione e tra l'altro le nostre strade in passato si sono già incrociate più e più volte, però è sempre un piacere e un onore poter parlare con te nei miei programmi.
Ma anche per me, grazie mille. È sempre un piacere parlare con te di musica, perché quando noi facciamo un disco, un lavoro nuovo, abbiamo sempre voglia di parlarne con persone che sono anche attente, competenti, insomma fa sempre piacere.
Senti, può sembrare una domanda banale, però io partirei dal titolo di questo album, perché sicuramente ha un suo significato, visto che nessuna traccia dell'album si intitola La giusta distanza.
Ci sono due ragioni. Una, la più così evidente, è che ho composto questa musica e queste musiche nel periodo del lockdown, che per noi musicisti è stato un periodo per certi versi disastroso, perché ci ha impedito di lavorare.
Sì.
Però io, da buon ottimista, ho pensato che finalmente avevo tutto il tempo che volevo per poter comporre in santa pace. E quindi non negli hotel, in viaggio, così, quindi potevo starmene a casa e dedicarmi al lavoro di composizione, che è un lavoro comunque che richiede tempo, riflessione e concentrazione, quindi era, per certi versi, era una situazione ideale per comporre. La seconda ragione è che in questa fase della mia vita riflettevo un po' su una cosa che è ispirata alla storia dei porcospini di Schopenhauer, che sono questi due porcospini che nell'inverno hanno freddo e si avvicinano per scaldarsi, ma finiscono per ferirsi, e fino a che trovano la giusta distanza che permette a loro di scaldarsi un po' meno, ma di non ferirsi. E questa è una bellissima metafora delle relazioni umane. Quindi alla mia età si cerca di trovare quel tipo di saggezza che ti permette di relazionarti con gli altri nel modo migliore, senza ferirsi, appunto. Questo riguarda le relazioni chiaramente di coppia, d'amore, ma anche le relazioni di lavoro, con i figli, insomma, è una cosa su cui stavo meditando in questo periodo. Quindi le due cose insieme hanno portato a questo titolo, che è La giusta distanza, e che mi riflette molto il mio pensiero odierno.
Io invece ci ho visto anche un'altra cosa, del resto ognuno di noi può farsi una propria idea anche solo sul titolo, perché la giusta distanza potrebbe anche essere fra diverse tradizioni musicali, una distanza che tu hai sempre cercato di accorciare, e soprattutto secondo me in questo disco, perché molti dei tuoi lavori passati erano di carattere prevalentemente tematico, ma questo disco è tra i più vari che tu hai realizzato e mi pare che tu abbia anche attinto a stili musicali diversi e di diverse parti del mondo.
Allora, io nella mia discografia ci sono due mondi, c'è due tipi di lavori diversi. Uno sono quelli della mia musica, quando io compongo la mia musica, e lì veramente metto insieme tutte le influenze che subisco, che mi piacciono, sono tutte le cose, i mondi musicali che mi rappresentano, che sono molto lontani delle volte l'uno dall'altro, perché come dicevo, sono cresciuto in una casa dove c'era solo un disco che era Bella Ciao, e poi appena avuto l'età della ragione ho comprato Jethro Tull. Nella vita ho cercato di mettere insieme queste due cose. Quindi
io so che tu e Jethro Tull tra l'altro sei ancora molto legato.
Sì, assolutamente, ma non solo Jethro Tull, King Crimson, ma al jazz, alla canzone d'autore. Quindi io quando poi faccio i miei dischi faccio quello che mi piace, cercando chiaramente di avere un denominatore comune, una cifra stilistica personale, sia che mi ispiro a una cosa un po', un ritmo più africano, sia che mi ispiro a una cosa più sudamericana, però cerco, non è mai calligrafico, cerco sempre di farlo nel mio stile. Poi l'altra parte della mia produzione invece riguarda certi lavori, appunto, come dicevi tu, tematici, e allora quelli sono veramente, come dire, già dall'inizio hanno un indirizzo ben preciso. Per esempio, tra poco uscirà il nuovo album che è dedicato al ballo liscio, che ha il volume 2, che il volume 1 l'ho fatto nel 94, quindi ci ho messo un po' per il volume 2 insieme a Claudio Carbone. Ecco, in quel caso lì c'è un tema che è il ballo liscio, e non lo rileggiamo alla nostra maniera, Stessa cosa può essere stato l'omaggio a Caterina Bueno, no? Quindi si parte da dei repertori ben precisi e lì poi cerchi di metterci del tuo negli arrangiamenti, nel modo di trattare il materiale. Invece quando compongo, quando faccio la mia musica, mi sento molto più libero, quindi posso spaziare molto di più.
Ecco, ma dato che tu scrivi anche gran parte del materiale interpretato da band italiana, possiamo dire che il processo compositivo è più o meno lo stesso?
Sì, ora per questo disco sono voluto uscire dalla comfort zone di band italiana ed ho lavorato con musicisti nuovi di altra estrazione, però chiaramente anche in band italiana sono io il compositore principale, quindi c'è sempre una continuità fra questo nuovo lavoro e quelli di band italiana. Ecco, sì, quando lavoro appunto sulla mia musica, spesso sono appunto anche, come dire, suggestioni derivate dai viaggi, dagli incontri musicali, e quindi tutto questo poi finisce nella musica che scrivo. Quindi per questo c'ha al suo interno una grande varietà di ispirazioni. Poi mi dicono tutti: ah, si sente che ti piace il prog. Sì, mi piace il prog, anche se lo mischio con strumenti acustici, anche se sì, certo, tutto affiora perché non ho ascoltato tanto, mi piace il jazz, mi piacciono tantissime musiche, ascolto tante cose molto diverse l'una dall'altra, poi inevitabilmente tante cose rimangono dentro e poi nel momento della composizione escono fuori, però combinate in modo nuovo, non in un modo personale, questo almeno è quello che spero.
Beh, di sicuro non sei uno di quei musicisti che dicono di non ascoltare la musica degli altri per non farsi contaminare. Ecco, io ho avuto quasi l'impressione che questo disco fosse una sorta di diario di viaggio, perché, come ho detto prima, affronta stili musicali molto diversi, ma anche perché in effetti è stato registrato in tanti posti diversi, in tanti studi diversi, fra l'altro anche qui ad Alessandria, suppongo dal mio amico Renzo Ceroni, perché lo studio è quello di Fonal, e in molti casi tu hai anche fatto il tecnico del suono.
Sì, sì, sì. Allora, da un po' di tempo mi occupo della produzione a 360 gradi dell'album. Non faccio i mix perché è una cosa che non so fare, però anche le registrazioni mi piace seguirle in prima persona. Molto spesso faccio delle cose in casa, mi parto di organetto e le registro qui a casa, ho il materiale, quindi ormai... E questo mi permette di avere più tempo perché sono... uno slow
walker
recorder, sì, nel senso che mi piace avere tempo, mi piace riflettere sulle cose che faccio, non sono quello arrivo studio, bombo la prima, no, cioè sono molto riflessivo nel campo della musica, per cui sì, ho scritto tutto a casa, però spesso portandomi dentro ricordi di viaggi precedenti, quindi il viaggio è sempre presente, e poi sono andato di volta in volta a registrare i musicisti che mi interessavano. Appunto Francesco Giusta alla Ghironda, che non conoscevo, mi ha presentato Vincent Boniface, bravissimo, quindi sono venuto ad Alessandria, nello stesso viaggio sono passato da Genova a registrare la voce di Giua, e così ho approfittato appunto per andare a trovare i vari musicisti qua e là, e spesso lavorando in studi diversi oppure con lo home studio, portandomi dietro un materiale per registrare. È bello questo, mi piace perché c'è sapori diversi, ambienti diversi nel disco.
Questo disco credo che sia importante anche perché introduce l'Elastic Trio, una nuova formazione che tu hai fondato e che potrebbe essere in un certo senso contigua alla band italiana, anche se è composta da altri musicisti, gli stessi con cui tu domani sarai sul palco del Folk Club di Torino e finalmente tornerai a suonare dalle mie parti.
Sì, con molto piacere devo dire, sono molto legato al Folk Club, l'ho visto nascere, sono un grande amico di Franco Lucà e ora di suo figlio, e quindi è sempre un grande piacere poi incontrare il pubblico torinese. Sì, questo nuovo trio mi piace, che avevo voglia di nuovi stimoli, di, come dire, band italiana, sono dei colleghi fantastici, suoniamo insieme da 30 anni, continuiamo a suonare insieme, però avevo voglia questa volta di cambiare un po' aria, e quindi ho trovato questo nuovo percussionista che conoscevo da tempo in realtà, Francesco Savoretti, che è uno dei miei percussionisti preferiti, e ci è stata data l'occasione per suonare insieme, quindi ne ho approfittato. E poi ho trovato Vieri Sturlini, questo chitarrista fiorentino che stranamente non conoscevo, ed è veramente un grandissimo chitarrista, è giovane, una grandissima competenza in vari campi, dal jazz al classico, all'acustico. Bene, mi sono trovato molto bene perché questi mi hanno dato degli input nuovi, quindi quando collaboro con i musicisti non sono quello che arriva, questa è la parte suona, no, mi piace che la musica rappresenti un po' tutti quelli che la stanno facendo in quel momento, anche se si tratta di una mia composizione, sono sempre disposto a cambiare delle cose per assecondare il modo di suonare di qualcuno. E quindi mi piace creare un sound che è unico, dipende dalla nostra chimica.
Certo, musicisti nuovi di certo portano anche stimoli nuovi. E poi vorrei ancora una volta rimarcare come, nonostante tu sia il massimo esponente dell'organetto diatonico in Italia, sei anche il musicista che lo ha reso popolare e lo ha portato anche in contesti molto diversi dalla musica tradizionale, ecco, nonostante questo, tu sei uno che non si è mai suonato addosso, hai sempre lasciato molto spazio a quelli che erano al tuo fianco, però con l'Elastic Trio la faccenda è un po' diversa, perché le percussioni sono percussioni, la chitarra può anche fungere da solista, ma suppongo che il suo ruolo principale sia quello di accompagnare l'organetto, che qui diventerà ovviamente molto protagonista, molto più di quanto non lo sia mai stato in passato, probabilmente.
Guarda, è vero, quello che sto dicendo è verissimo, perché in questo disco l'organetto è più centrale, ed è vero che negli altri dischi c'è l'organetto, eccetera, ma non ha sempre questo ruolo principale come si pensa debba essere in un disco di un organettista, no?
Certo.
E in realtà io sono molto più interessato alla musica, all'arrangiamento, alla scrittura, che non alla performance come strumentista. Nel senso, che se in un brano devo fare una nota, io faccio una nota, perché quello che mi interessa è il risultato finale della musica. Dipende dal pezzo, dove c'è un pezzo che l'organetto richiede una parte in primo piano, la faccio, ma se una parte suona meglio su un altro strumento, la faccio su un altro strumento e io faccio una nota d'accompagnamento. Non ho questi problemi di dover dimostrare il virtuosismo sullo strumento, è una cosa che non mi appartiene. Sono sempre molto attento alla musica. E poi penso che i dischi incentrati su uno strumento siano molto noiosi.
Anche se tu hai fatto un disco di solo organetto, non dimenticarlo.
No, vabbè, questo è un altro discorso. A me piacciono i dischi di solo strumento, mi piacciono, però non mi è mai interessato fare un disco di organetto accompagnato da...
Sì.
Ecco, cioè come se sei un pittore, se hai 10 colori, li devi usare, cioè non puoi fare una cosa in bianco e nero se hai 10 colori a disposizione, tanto vale usarli, no? Quindi se ho un buon chitarrista, se ho un buon sassofonista, un buon cantante, io preferisco che abbia il suo spazio, no? In modo che cambia, c'è varietà nell'ascolto, altrimenti rischi di sì, che tutti i pezzi suonino un po' nello stesso modo. Quello che cerco di fare è sempre di cambiare un po' nel percorso delle musiche, di sorprendere un po' l'ascoltatore con delle soluzioni inedite.
Sembra che tu ci sia sempre riuscito perfettamente, ma credo...
E questo lo diranno gli ascoltatori.
Non... Beh sì, certamente, però è bello sentire da un musicista che cerca la gratificazione anche soltanto nel mettere insieme dei suoni, degli strumenti, delle persone diverse e arrangiare i brani. E a questo proposito vorrei ripetermi, perché di certo te l'ho già detto più di una volta, di sicuro nell'ultima occasione in cui ci siamo parlati alla radio, ritengo che tu e Maurizio Martinotti, compianto Maurizio, siate in assoluto i migliori arrangiatori nell'ambito del folk italiano, perché come avete saputo voi creare delle situazioni musicali interessanti, sempre creative e variegate, non ci sia riuscito nessun altro fino a questo momento.
Allora, questo mi sembra eccessivo, però grazie, condivido che anche Maurizio era, purtroppo non c'è più, questa cosa mi fa veramente un grande dolore, perché era anche un amico e abbiamo fatto un sacco di strada insieme, e lui sì, era una persona molto attenta alla musica, un buon arrangiatore e anche un buon compositore, e mi fa piacere che mi associo a lui.
Guarda, quello che ho detto poco fa a proposito del tuo lavoro di arrangiatore ti garantisco che è quello che penso davvero da sempre. E una dimostrazione pratica di questo è data dal primo album di Massimo Donno che tu hai prodotto e arrangiato, disco in cui si sente la tua mano e che io trovo sia, insieme all'ultimo, bellissimo peraltro,
molto molto bello, sì, condivido.
Il modo migliore per un cantautore di presentarsi all'esordio discografico. Tutto questo per arrivare al fatto che Massimo Donno appunto è uno degli ospiti che hanno contribuito al tuo ultimo lavoro. Avete scritto insieme una canzone che canta lui e si intitola Sotto la cenere.
Sì, con Massimo è sempre continuato il nostro rapporto di amicizia prima di tutto. Nato prima come rapporto di lavoro, però poi siamo diventati grandi amici e sì, mi ha fatto molto piacere ritrovarlo dopo che lui ha avuto giustamente bisogno di, come dire, di percorrere altre strade, come è giusto che sia alla sua età. Noi abbiamo fatto questo album insieme che secondo me rimane un bel album. Io sono, sì, mi capita di riascoltarlo e mi piace ancora, quindi questo è un bel segnale. E avevo questa canzone, questa melodia in tasca e cercavo di farne una canzone. Ho pensato che lui potesse essere l'autore adatto e è stato velocissimo il processo. Veramente la prima cosa che ha scritto mi piaceva molto e sono molto contento del risultato finale. Un po' rock, perché no?
Ha un andamento anche un pochino reggae, secondo me.
Sì, sì, è un po'... Sì, sì, una canzone molto contemporanea, molto poco folk, però perché no?
Beh, questo tuo ultimo album non è esattamente un disco folk, o comunque non è un disco di solo folk,
no.
E continuando ad analizzarlo, come spero di riuscire a fare nel corso del programma, troveremo che ci sono molti altri episodi che sono quantomeno particolari, quantomeno diversi da quella che si può definire semplicemente musica tradizionale o musica popolare. Ecco, fra l'altro, visto che tu e Massimo avete fatto anche qualche concerto insieme.
Sì, 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 sì. Come lui ha registrato questo suo disco che si chiama Lontano, il mio è La giusta distanza. Poi in più abbiamo registrato insieme per il mio album, spesso abbiamo fatto delle presentazioni dei nostri dischi insieme, quindi lui partiva con la sua formazione, poi io e poi dopo insieme nella seconda parte del concerto eseguivamo diverse cose, sia queste nuove sia queste, alcune del passato. Insomma, sempre un grande piacere perché è bravo Massimo, è veramente bravo, è un po'... Non ha il riconoscimento che meriterebbe, però ce l'avrà, credo, che scrive bene.
Tanto per restare in tema di canzoni, ti farà piacere sapere che qualche settimana fa ho intervistato, sempre in questa trasmissione, Giua, che mi ha detto di alcuni vostri concerti insieme in America Latina.
Giua, a Lima, Teatro Nazionale di Lima, bellissimo, sì sì.
Ecco, e mi ha anche detto che questa collaborazione dovrebbe continuare in futuro e potrebbe anche portare a un album. Però francamente non mi aspettavo di trovarla già nel tuo nuovo disco, dove c'è questa sorta di anticipazione, che è una gran bella canzone che avete scritto insieme, si intitola Max Moon, che è di chiaro stampo cantautorale, ma allo stesso tempo ha un vago sapore latineggiante.
Sì, beh, è una canzone, ma sai che io flerto molto con la canzone d'autore, ma ho avuto la fortuna di suonare con De André, Fossati, Gian Maria Testa,
sì, infatti.
E tanti altri, quindi chiaramente la canzone d'autore ce l'ho nel cuore, quindi mi piace scrivere canzoni, come non sono per niente capace di cantare e sono un pessimo autore di testi, mi appoggio sempre ad altri cantautori, amici che stimo, e Giù è una persona che conosco da tanti anni. Abbiamo suonato ognuno nei dischi dell'altro,
sì.
Abbiamo scritto delle cose insieme, ma non avevamo mai suonato dal vivo insieme. E adesso suoniamo in duo, oppure lei è ospite dell'Elastic Trio, che essendo Elastic è aperto sempre a collaborare, infatti a Torino ci saranno Giusta la Ghironda e Sabrina Pallini alla voce, la cantante dei mitici Abnoba. Quindi ogni concerto ospitiamo sempre degli amici e questo per me è importante.
Peccato solo che nel brano che avete registrato insieme, Max Moon, non ci sia la chitarra di Giua, perché lei è una che sa veramente come si deve usarla.
Sì, no, è una bravissima chitarrista, infatti quando suoniamo in duo devo dire un bel suonare, perché lei è allieva di Armando Conti, quindi è una signora chitarrista, non è di quelle che si accompagnano così, è proprio una brava chitarrista, quindi anche il concerto in duo è molto bello, ha funzionato benissimo. l'abbiamo replicato qualche volta in Italia, ma ora lei è molto impegnata in questo inverno in tournée teatrali, però poi appena si libera abbiamo intenzione di mettersi seriamente a lavorare insieme.
Anche per un disco?
Ma perché no? A scrivere, prima di tutto a scrivere insieme, perché mi piace lavorare con Giua molto.
Poi tra gli altri che hanno contribuito con la voce al tuo disco c'è una nostra vecchia conoscenza, una tua vecchia conoscenza, perché tu hai lavorato spesso in passato con Ginevra Di Marco, anche se mi sembra che negli ultimi anni, a parte Bella Ciao, non avesse più partecipato a nessuno dei tuoi dischi, però si può dire tranquillamente che tu abbia convertito Ginevra Di Marco al folk.
Ma forse diciamo che lei aveva voglia di cantare un po' di folk ed è successo. Ma guarda, è successo un po' per caso, perché lei, quando abbiamo fatto un po' di anni fa l'album Crinali dedicato alla musica dell'Appennino bolognese, lei aveva avuto da poco una figlia. Io sono andato a casa loro a portare un regalino per la bambina, cosa fai, cosa non fai. E dice, guarda, stiamo facendo questa produzione sulla musica tradizionale dell'Appennino bolognese. E lei mi dice, ma non mi chiami? E ho detto, scusami, ti chiamerei volentieri, però abbiamo già Stefano Melone alle tastiere, quindi lavori sempre con Francesco Magnelli, che è suo marito, bravo, bravo, bravissimo artista. E quindi, cioè, non vi posso prendere come coppia, no? Quindi metto, ma no, fammici pensare. Era, poi ne hanno parlato, lei aveva voglia di fare questa esperienza e abbiamo fatto questo disco, dove veramente lei è pazzesca, perché lei può cantare qualsiasi cosa. E poi da allora, quando ho dovuto fare Bella Ciao, gli ho chiesto se aveva voglia di farlo, mi ha detto sì, abbiamo fatto quest'altra bella avventura. E fra l'altro adesso siamo appena stati in Romania in tournée, lei è tornata con noi. Insomma, ogni tanto capita che ci incrociamo, ecco, quando è possibile lo facciamo molto volentieri, perché fra noi c'è amicizia, stima. Solo che poi, sai, le carriere individuali delle volte non ti rendono disponibile a seguire altri progetti, ecco.
Certo.
Però quando è possibile è sempre un grande piacere. Poi lei ha una voce, per me è una delle più belle voci italiane, quindi quando sì. canta, quando la sento cantare mi viene sempre la pelle d'oca, ed è bello. Anche nel disco è arrivata in studio, si è scaldata la voce facendo un take di riscaldamento e poi ha fatto un take definitivo.
Sono d'accordo, potrebbe davvero cantare di tutto. Ma pensi che sia importante attrarre personaggi come Ginevra Di Marco e altri esterni al folk italiano, perché potrebbero dare un contributo notevole a questa musica, non solo in termini di qualità, ma anche per portarla a un pubblico che non sia esclusivamente più quello del folk?
Sì, 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 un'altra che fa un po' questo tredunio nel Tosca.
Vero, vero.
Sì, è interessante che persone di quell'estrazione lì non abbiano paura a cantare folk, anzi è un guadagno reciproco, no? E poi è vero che hanno questo ruolo di avvicinare le nuove generazioni a una musica che sembra un po' per vecchi, ma non lo è, insomma.
Ginevra Di Marco, tra l'altro, canta una canzone che, ti confesso, non conoscevo. È in un disco di Eugenio Bennato, che non posseggo, ma credo che sia una raccolta o qualcosa del genere. Però ho scoperto che Ballata di una madre è stata portata a Sanremo da sua moglie, Pietra Montecorvino, ed è una bellissima canzone.
È bellissima questa canzone. Guarda, io l'ho scoperta per caso, anch'io non la conoscevo, però un anno e mezzo fa sono stato ospite di un suo concerto. Allora,
di Bennato?
Di Bennato, sì, a Castelfidardo. E allora nello spulciare le cose, mi sono messo a sentire le cose di Eugenio per sentire, trovare qualche pezzo che potevamo fare insieme, ho sentito questo pezzo e me ne sono innamorato, gli ho chiesto se potevo fare una cover, ho fatto un mio arrangiamento e fare una canzone meravigliosa,
sì,
con un bellissimo testo, tra l'altro.
Ho un grandissimo rispetto per Eugenio Bennato, per quello che ha fatto per la musica popolare in Italia. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo diverse volte, addirittura ai tempi di Musica Nova, quando nell'organico c'erano ancora Teresa De Sio, Gigi De Rienzo, Robert Fix e compagnia bella. Mi ricordo che fecero un grandissimo concerto a Tortone, fu la prima volta che li intervistai. Tra l'altro, sai che il disco di Musica Nova, quello che si intitolava appunto così, è stato anche uno dei pochissimi dischi di musica popolare a essere entrato in classifica qui in Italia.
Sì, sì, era un bellissimo progetto. Cioè, lui e il Canzoniere del Lazio, come dire, rompevano un certo rigore filologico,
certo,
nei confronti della musica popolare, che poi dopo è diventato normale, però all'epoca era molto rivoluzionario. E devo dire che i primi dischi di Musica Nova con Alfio Antico al tamburello erano particolarmente ispirati e hanno avuto erano dirompenti rispetto all'ambiente musicale dell'epoca. E io sono stato un loro grande fan. Quindi era una grande emozione, perché nel giro di 3 giorni ho suonato a Napoli con Bella Ciao, ed è venuta Fausta Vetere ospite, e 2 giorni dopo ho suonato con Eugenio Bennato, quindi 2 miei eroi della gioventù, e ci suonavo insieme. Bello, è stata una bella esperienza. E, no, comunque questa canzone mi piace molto e Ginevra ne ha dato una grandissima interpretazione.
Così come gira il mondo che la bellezza lo fa girare, che la sua storia vede passare monete false, monete vere, che la sua luce non ha frontiere, che la sua luna gli fa pensare, che la sua notte gli fa capire che senza amore non si può stare. Così come gira il mondo, che lo scirocco lo fa sudare, che nella nebbia di ciminiere vede il benessere e il malaffare, che nel rumore delle fanfare vede i suoi figli pronti a partire, nel gioco inutile delle guerre dove si spengono le chitarre. Chi sto figlio da mamma se lo piglia, chi se lo piglia, e chi sto figlio da mamma sola, a chi assomiglia, a chi assomiglia. Così come gira il mondo, che la fortuna lo fa girare, che la ricchezza lo fa impazzire, che la sua arte lo fa volare dai bassi fondi delle sue streghe, dai labirinti delle miniere, agli orizzonti senza confine, ai passi liberi delle bambine. Così come gira il mondo, che si trascina con sé il suo mare, e la sua musica è il racconto di ogni nascita, di ogni madre, che col sorriso e col sentimento mette al di sopra delle paure tutte le vite da rispettare, quelle vissute, quelle future. Chi sto figlio da mamma sola, chi se lo piglia, chi se lo piglia, e chi sto figlio da mamma sola, a chi assomiglia, a chi assomiglia.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Ho già detto più di una volta che questo tuo nuovo lavoro personale è un disco molto vario, addirittura ci sono anche un paio di brani che si avvicinano molto alla musica colta, diciamo che potrebbero essere definiti di musica neoclassica. Non sì. È peraltro la prima volta che tu ti avvicini alla musica colta, perché l'avevi già fatto a suo tempo con un altro tuo album che si chiamava Cameristico.
Sì.
Queste due tracce sono state scritte con un pianista di nome Daniele Biagini. Com'è avvenuto questo incontro?
Daniele Biagini è un amico pistoiese come me, ci conosciamo da tantissimi anni. Anzi, guarda, andavamo a lezione dallo stesso insegnante di armonia, solo che io ho durato pochissimo e lui invece era il pupillo dell'insegnante. Lui da molto giovane era nel giro dei Tuxedo Moon con questo gruppo Minox, ancora aveva fatto un disco che era andato molto bene, e dopo invece ha virato scegliendo l'insegnamento, insomma, di non non ha proseguito la sua carriera musicale, che poteva essere molto rosea, perché gli aveva scritto addirittura Sakamoto, gli piaceva molto una sua composizione. Insomma, era un giovane talento che poi si è un pochino perso per strada da un punto di vista di carriera, insomma, non ha fatto la carriera che avrebbe potuto fare. Con lui ho registrato un album cameristico, che non è un album di musica classica, però un album di mie composizioni, però suonate con un ensemble, pianoforte, violoncello, clarinetto e organetto, che è ispirato al suono della musica classica. Quindi mi interessava colorare la mia musica con questi strumenti. Poi con Daniele abbiamo scritto anche la colonna sonora dello spettacolo Calendar Girl con Angela Finocchiaro, che è uno spettacolo che è andato benissimo, ha fatto sold out ovunque in Italia, e avevamo curato la colonna sonora. Quindi ci sono tutta una serie di composizioni che nascono più per il teatro che non per il concerto, e queste due arrivano da quel mondo lì. Però sono due brani che avevo voglia di registrare, perché non li avevo ancora registrati nell'album cameristico, e quindi, però mi ha fatto piacere perché gli archi sono suonati dal figlio del mio dentista e da un compagno di asilo di mia figlia, tutti i ragazzini che ho conosciuti all'età di 3-4 anni, che poi sono cresciuti, sono diventati musicisti e hanno suonato nel mio disco. Quindi è bello, è stato molto molto carino ritrovarli dopo tanti anni e registrarci insieme, insomma, bravi fra l'altro. E sì, però questi due brani qui sono due fra i due brani più ascoltati del disco. È vero, si staccano un po' come colori dal resto dell'album, perché sono stati composti in momenti diversi.
Sì, conosco Cameristico e mi sembra anche di averlo citato prima, però ti confesso che non mi ricordavo che in quel disco c'era Daniele Biagini.
No, Daniele è stato fondamentale, perché tutti gli arrangiamenti li facciamo insieme, ma poi con Daniele mi trovo molto bene a comporre insieme, siamo molto complementari e funzioniamo bene, quindi è sempre un piacere lavorare insieme, e succederà di nuovo. Tra le cose che ho in mente è fare anche un nuovo Cameristico, ma con calma adesso. piano piano, sì.
Ecco, per tornare alla giusta distanza, va anche detto che in questo lavoro hai usato tantissimi strumenti, sì. Anche strumenti per te, credo, inediti, perché non ricordo che tu abbia mai usato nei tuoi album precedenti la cornamusa e la ghironda.
Hai usato neanche la nichelarpa.
Sì, anche la nichelarpa, è vero.
Però la nichelarpa, quando hai Marco Ambrosini, è chiaro, hai voglia di usarlo. Quindi scrivi una musica apposta, perché è veramente un grandissimo, ma anche la ghironda, poi Bonifasta e la cornamusa, tutti molto bravi. Ma poi in questo disco ci sono tanti giovani e ho voglia di suonare con i giovani, di avere un po' di idee fresche, ci sono tanti giovani di grandissimo talento.
Beh, diciamo che oggi per un giovane che vuole imparare a suonare l'organetto diatonico o qualunque altro strumento etnico o tradizionale è molto più facile rispetto a quando hai cominciato tu. Ci sono manuali didattici, molti di più, ci sono DVD, c'è YouTube, c'è internet, ci sono anche alcuni conservatori in cui si insegna l'organetto diatonico oggi.
Sì, io ho smesso, però ho insegnato 3 anni, è stata una bellissima esperienza. Poi è troppo lontano, insomma è un po' complicato, i conservatori comunque hanno delle regole con le quali convivo male, però ho fatto 3 anni di insegnamento, ho diplomato i primi organettisti e devo dire bravissimi, avevo degli allievi strepitosi, è stato un bel lavoro, addirittura due ho prodotto un album,
sì.
Alessandro Gaudio e Salvatore Pasci ho prodotto un album del duo, un duo di organetti.
L'ho ascoltato, è molto molto bello.
Molto bello, sì, molto, sono veramente bravi.
Sì.
Ho lavorato molto sugli arrangiamenti, anche sulle stesure dei pezzi, insomma gli ho insegnato un po', perché loro tecnicamente non hanno niente da imparare, cioè sono veramente due virtuosi, fra i più bravi che sono in giro, però un po' musicalmente erano un po' immaturi e quindi abbiamo lavorato su quello. E è stato bello, cioè, abbiamo fatto un grande album.
È vero, confermo, tecnicamente sono due fenomeni, ma sono andato ad ascoltarmi alcune cose che ho trovato su YouTube che hanno fatto prima ed effettivamente erano un po' di carattere folcloristico.
Sì, sì, avevano un po', perché il problema è che molti organettisti nel sud Italia arrivano dal mondo delle gare di organetto, dove si privilegia molto l'aspetto del virtuosismo tecnico, così, no? Senza fare attenzione alla musica. Invece loro, con loro in 3 anni ho lavorato molto su questo aspetto, su anche ascoltare le nuove tendenze dell'organetto, insomma lavorare più un concetto di concerto che non di gara, cioè farlo uscire dalla mentalità della gara. E devo dire che loro due sono diventati veramente bravi e hanno composto delle cose molto belle.
Senti Riccardo, prima hai citato De André, Fossati, Gian Maria Testa, Ginevra Di Marco, insomma grandissimi artisti estranei al mondo del folk, anche se poi non lontanissimi, con cui tu hai collaborato e suonato in tutti questi anni. Ma quando hai cominciato da giovane organettista, quando pensare di diventare un professionista in questo campo era praticamente impossibile, ti saresti mai aspettato di toccare simili traguardi? E non ti senti soddisfatto, anche un po' orgoglioso, se vogliamo, di tutto quello che hai dato alla musica, ed è tantissimo, lo sappiamo, in tutti questi anni?
Ma guarda, io innanzitutto non avrei neanche pensato di fare musicista, volevo fare lo psicologo in realtà. Poi se non fosse passata Caterina Boian a un concerto che facevo con i miei amici, ma un concerto veramente, devo dire, amatoriale se ci ripenso adesso, e ci ha chiesto poi di suonare con lei, sono così diventato musicista. No, non avrei mai pensato di avere, sono stato fortunato, ho lavorato con musicisti fantastici, insomma, mai avrei pensato di registrare un album di Fabrizio De André, del quale suonavo le canzoni alla chitarra a 15 anni, quindi quando mi sono trovato in studio con lui dall'altra parte del vetro, dicevo, ma sarà vero? Quindi... sì, ho avuto molta fortuna, insomma, sono contento perché ho lavorato con alcuni dei miei idoli, quindi che siano non famosi come Fabrizio De André, ma anche meno famoso il grande pubblico come Gianluigi Trovesi o tanti altri, insomma, ho lavorato con grandissimi musicisti. Ho lavorato addirittura anche con gli Schiantos, questo nessuno se lo sarebbe aspettato. E devo dire, mi sono divertito da pazzi proprio. Cioè.
Beh, anche con la Banda Osiris.
Sì. No, devo dire, una cosa che mi ha insegnato il mio lavoro è tutte queste collaborazioni un po' a 360 gradi, da Piero Pelù agli Schiantos, è che in ogni genere musicale ci vuole talento, cioè un talento diverso che di volta a volta, no? Come ci vuole talento a fare piano bar o a suonare per strada, perché per esempio il suonatore ambulante l'ho fatto da giovane e ci vuole talento anche per quel tipo di cose lì. Quindi mi ha insegnato a essere ricettivo in ogni situazione, anche in quelle situazioni dove pensi questi non sono così forti tecnicamente, no? E invece no, è un errore pensare questo, perché c'è sempre da imparare da tutti, e quelli che hanno avuto successo, che comunque hanno un certo nome eccetera, non è mai a caso. Lavorandoci insieme scopri che veramente hanno un talento particolare, magari che non lo vedi a prima vista, però per esempio se suoni con un musicista rock, no? Magari dici sono 3 accordi, sì, però hanno il talento di farli in quel modo lì, con quel tipo di atteggiamento, e quindi è stata una bellissima lezione di musica ogni volta per me.
Beh, ci sono tanti cantautori, per esempio Bob Dylan, anche se non è esattamente il suo caso, che con 3 accordi ci hanno fatto delle cose memorabili.
Anche la musica africana non sono tanti accordi, cioè non è quello.
Infatti.
Sì, non è quello che conta, no? È vero, Bob Dylan è un esempio, sì.
Senti, ma dove va l'organetto, dove va e dove può ancora arrivare? Perché tu l'hai portato nel rock, nel liscio, nella musica colta. Il jazz magari non l'hai affrontato direttamente, ma comunque l'hai sfiorato in qualche maniera perché fa parte di band italiana.
Sì, poi ho lavorato con jazzisti.
Infatti prima hai citato Trovesi.
Trovesi, ma anche Bollani o Gabriele Mirabassi, insomma, cioè jazzisti di altissimo livello, però senza fare jazz, perché questa è una cosa di cui io non sono capace. Però ci sono organettisti come Simone Bottasso che sono capaci di farlo, perché sono la nuova generazione, hanno un tipo di preparazione anche teorica che io della vecchia generazione non ho fatto, non ho avuto, e quindi mi è mancato. Però ho iniziato, per certe cose bisogna iniziare molto, molto giovani, non si può fare tutto.
Secondo te dove può ancora arrivare l'organetto? Per esempio Alessandro D'Alessandro ha studiato questo organetto modificato, no? Lui lo chiama organetto preparato, con cui può ottenere anche degli effetti particolari, effetti percussivi soprattutto.
Non ci sono limiti, nel senso che ci sono sempre nuovi esempi di cose nuove, di artisti che hanno un approccio sperimentale sullo strumento, che scoprono cose nuove. Per fortuna che ci siamo liberati dal conservatorismo, dagli ayatollah degli strumenti, della tradizione, che dice questo non si può fare. No, la tradizione è sempre in movimento, a parte che noi non siamo neanche musicisti tradizionali, però se anche lo fossimo, la tradizione è sempre in movimento. Ci sono un sacco di ragazzi giovani che suonano benissimo, che hanno iniziato a usare l'elettronica, ognuno a modo suo, alcuni in maniera veramente molto interessante, quindi non ci sono tanti, non vedo tanti limiti, ecco, vedo un bel futuro roseo. We'll be right back.
pomodoro, io pollo le patate.
Va detto che tu sei stato sicuramente uno dei primi a infrangere certe barriere artificiali.
Sì, questo me lo riconoscono tutti.
Sì, ecco, io però volevo arrivare a in particolare un episodio nella tua carriera, che è quello che ti ha visto coinvolto in un vero supergruppo che si chiamava Aritmia, che ha lasciato un solo segno, ma possiamo dirlo indelebile, perché è stato fra i primi a andare oltre a quelli che erano un po' i cliché di come si intendeva il folk revival, di come lo si è inteso per parecchio tempo.
Forse questo l'aveva già, è un processo che aveva già iniziato il Canzone del Lazio a suo tempo,
sì,
però
certo.
Noi è vero che in quel momento lì, a metà degli anni '80, facevamo una musica molto, molto avanti, facevamo la musica giusta in quel momento lì, tanto è vero che noi quando siamo andati a Vancouver la prima volta abbiamo veramente sbancato il festival, c'era la fila dei manager di tutto il mondo e ci volevano. Noi purtroppo eravamo giovani, inesperti, anche un po' tonti, perché ci siamo sciolti e ci avevamo buttato via.
Beh, se ricordo, Daniele Craig, il vostro tastierista, polistrumentista, non poteva neanche seguire una carriera nella musica perché aveva già un'altra attività.
Cioè, lui preferiva l'insieme. Allora, io una cosa, è stata una lezione di vita importantissima. I gruppi si sfasciano quando le cose iniziano ad andare bene, non quando vanno male, perché finché vanno male... E nessuno cambia la propria vita. Se comincia ad andare molto bene, noi eravamo quell'anno lì, veramente avevamo fatto Saint Chartier, dove avevamo veramente fatto un super concerto. Saint Chartier è il festival dove arrivava gente da tutta Europa, quindi ci eravamo fatti conoscere molto bene dal pubblico europeo. Poi siamo andati a Vancouver e anche lì siamo stati considerati uno dei migliori gruppi del festival. E a quel punto lì si trattava di passare veramente al professionismo, cosa che a parte io, ma gli altri, chi studiava architettura, di due sardi, Craig voleva insegnare, insomma, sai, la moglie, cioè lui era sposato, quindi sono tutte cose che a un certo punto metti in conto, perché se decidi di fare un certo tipo di carriera, per esempio se vai in America dovevi partire un mese. E quindi se tu hai una relazione familiare non è così semplice partire un mese, e quindi devi, sono cose da tenerne conto. E poi insomma, fra una cosa e l'altra, quindi ci siamo sfasciati rispetto a questo cambio di vita che questo successo ci richiedeva. Però insomma è stata una bella esperienza musicale, siamo rimasti buoni amici, questo è importante.
Se ricordo bene, l'unico disco di Aritmia, Forse il mare, era uscito su compact disc, ma credo che ormai sia fuori catalogo da tempo e nessuno si è preoccupato di ristamparlo. E questa è una disgrazia della discografia italiana, perché mentre all'estero si preoccupano di andare a scavare nel passato, a cercare anche delle piccole gemme nascoste, qui da noi si stanno trascurando dei cataloghi interi, anche fondamentali, per la musica popolare italiana, come quello Fonit Cetra, quello dischi dello Zodiaco, Albatros e così via, per esempio.
Sì, lo so, però sai, c'è così tanta produzione musicale che la gente ormai va avanti. C'è Spotify che non sa più cosa ascoltare, che è troppa musica.
Io credo però che Spotify abbia comunque un limite, perché c'è il rischio che affidando tutto a un algoritmo alla fine si ascolti sempre la solita musica, e questo anche con YouTube. Per cui continuo a preferire la radio, perché secondo me ti dà maggiori possibilità di scoprire cose nuove, ti dà anche il piacere della sorpresa.
Sì, questo è vero. Purtroppo devo dire che la democratizzazione dei processi di produzione, quindi poter fare molto più facile adesso registrare un disco, costa meno che fare con una attrezzatura casalinga, è più facile metterlo sul mercato col digitale, eccetera. Però questa democratizzazione ha portato alla produzione di troppa musica inutile, perché c'è gente che fa un disco dopo un anno che suona, e questo è inutile. Prima i gruppi dovevano maturare, arrivare a un certo livello e poi poi una casa discografica accettava di produrli, quindi questo scremava parecchio gli album, quindi c'era meno album ma migliori, e quindi era più facile non perdersi nei meandri del mondo digitale, dove veramente è talmente tanta la scelta che non sa più cosa scegliere, ed è sempre più ridotta l'informazione, perché adesso non sai più chi suona nel disco, non sai dove è stato registrato, su cose che invece per me sono importanti.
Sono decisamente d'accordo su quanto hai detto, e questo mi porta a un altro argomento, sarebbero forse due ma sono comunque strettamente collegati, e sono entrambi emersi tra l'altro un paio di settimane fa, quando mi sono trovato con Enzo Conti, Beppe Greppi ed altri alla presentazione di un libro di Aurelio Citelli dei Baraban su Roberto Leidi, ed è che i giovani gruppi non hanno studiato affatto il passato, non sanno quasi nulla e non se ne preoccupano nemmeno più di tanto. Per cui la maggior parte di questi, quando fa un disco nuovo, non si pone il problema di spiegare cosa sta facendo, dove ha trovato materiale e altre cose del genere. Mentre, se ricordi, nella seconda metà degli anni 70, con l'avvento della seconda fase del folk revival italiano, quando usciva un album nuovo c'era sempre un bel libretto pieno di spiegazioni, illustrazioni e notizie relative ai brani, dove erano stati trovati, da chi erano stati raccolti, ma anche sugli strumenti musicali e tante altre notizie interessanti.
Ma non c'è più un rapporto così stretto all'informatore. Alla nostra epoca si faceva, io parlo solo del mio primo album perché poi dopo ho iniziato a comporre, quindi quando uno faceva rielaborazione di materiale tradizionale, essendo all'epoca coincidente un po' la figura del ricercatore con quella dell'artista, quindi c'era l'artista aveva una posizione un po' da semi etnomusicologo, quindi spiegava da dove veniva il pezzo, oggi forse non è più importante, ascolti il pezzo, ti piace o non ti piace, poi se vuoi puoi andare a scavare e capire da dove viene, però è cambiato molto l'atteggiamento, non so se è migliore o peggiore, sono cambiati i tempi, quindi è un po' normale si è arrabbiato anche questo aspetto.
Thank you.
Sai, quello che ho detto poco fa è riferito anche al fatto che quando ci siamo sentiti la volta precedente, ed era in occasione di Assù di Bella Ciao, mi ricordo di averti chiesto come mai non aveste inserito queste informazioni nel libretto incluso con il CD, e tu mi hai risposto che era perché Alessio Lega stava scrivendo un libro, esatto, su questo materiale, però mi pare che poi non l'abbia mai fatto.
Se non l'ha fatto, l'ha fatto, ci ha messo un anno, però l'ha fatto. Cioè,
è uscito.
Esiste, sì, sì, esiste. Però quel suo tipo di informazioni un tempo erano necessarie, adesso non più. E purtroppo, per fortuna, cioè non lo so, che sono cambiati i tempi, però già all'epoca di Bella Ciao, quando io ho iniziato a fare folk, per me Bella Ciao era vecchio, cioè, non mi piaceva, francamente. Poi paradossalmente è stato uno degli album che mi ha cambiato la vita, però non mi piaceva perché lo sentivo un periodo passato del folk, no? Troppo politicizzato, troppo canto sociale, mi annoiava un po', preferivo più gli aspetti musicali, ero più canzone del Lazio io. Quindi è normale che ora le nuove generazioni abbiano un atteggiamento diverso da quello che abbiamo avuto noi nei confronti della tradizione.
Essendo noi della stessa generazione, posso confessarti che anche a me il folk degli anni 60, quello italiano soprattutto, non è che piacesse molto.
Sì.
D'altronde io sono cresciuto con Alan Stivell, i Fairport Convention, i Malicorne e così via.
Sì, sì, poi risuonandolo con Bella Ciao l'ho cominciato a riapprezzare. Cioè, ogni generazione cambia le regole estetiche di quella precedente, no? Cioè, ci deve essere sempre un ricambio. E quindi, perché no? Perché no? Noi eravamo più interessati alla musica, eravamo più sul bel folk. Quindi...
Eravamo forse anche più interessati agli strumenti, a come si suonavano.
Agli strumenti più, e poi agli aspetti più poetici che non a quelli politici. Quindi va bene, è normale così, fa parte del processo evolutivo. E quindi adesso, per esempio, se vai al Umex adesso, tutti i gruppi hanno minimo qualcosa di elettronico, no?
Sì.
Perché no? Perché no, è la nuova tendenza, non è la mia, it's not my cup of tea, si dice in inglese. Però perché no, insomma, mi rendo conto che i tempi cambiano i gusti, e quindi io continuo imperterrito a fare la mia musica, però poi in realtà mi piacerebbe anche sperimentare qualcosa con... Però devo trovare, come dire, un alter ego che arriva dal mondo della musica elettronica, e come ho fatto con certi musicisti jazz, andare uno verso l'altro, no? O andare insieme in una terra di nessuno dove tutte e due escono un po' dai propri tic. Questo mi piacerebbe, perché trovo sempre una cosa interessante, però non ho ancora trovato l'interlocutore giusto.
Senti una cosa a proposito di band italiana, non è che per caso si è eclissata?
No, siamo in stand by adesso, perché io sono preso da questo progetto, Maurizio si è registrato il suo nuovo album e abbiamo appena registrato insieme il disco del Ballo Liscio, quindi tra Bella Ciao e Ballo Liscio ci vediamo sufficientemente spesso, insomma, quindi no, siamo sempre in ottimi rapporti, in contatto, quindi no, semplicemente ora ci vuole un po' di energia, di rinnovamento. Sono 30 anni che suoniamo insieme.
Sì, in pratica con pochissimi cambi nell'organico.
Un percussionista, sì. E quando abbiamo trovato il nostro percussionista ideale, che è Gigi Mercati, purtroppo lui ha deciso di smettere di suonare. Il nostro grande dolore, è un lutto, sto ancora elaborando, perché
ho sentito.
Gigi è un grandissimo musicista, è una persona straordinaria. E siamo ancora amicissimi, ci sentiamo costantemente, però... Gigi mi manca molto perché veramente è un percussionista personalissimo, un grande musicista e poi una persona proprio straordinaria.
Concordo pienamente, però volevo aggiungere che sei comunque riuscito a coinvolgerlo nel tuo disco, perché suona in almeno un paio di brani.
Sì, certo, anche perché sulla canzone che ho fatto Massimo Donna avevo già iniziato a lavorarci sopra per l'album Argento. E l'album Argento avevamo scritto parecchie cose insieme io e lui, quindi era una cosa che avevamo sperimentato e lui aveva trovato un riff che mi piaceva molto, e quindi ho detto: questo non devi suonare tu, perché voglio che sei nel mio nuovo disco.
Ma spero che torni presto a suonare.
Ma quello che lui forse non ha veramente più voglia, questo lo posso anche capire, non ha più voglia delle attività live, di viaggiare, sbattersi, perché comunque è faticoso, eccetera. quindi ha più voglia di una vita più familiare, più a casa, più insomma, questo è rispettabilissimo.
Prima di chiudere vogliamo ancora ricordare il tuo concerto di domani sera a Torino al Folk Club, che è praticamente diventato una sorta di oasi.
Sì, una bella oasi.
Sì, un luogo dove si fa grande musica da tantissimi anni in maniera continuativa, senza alcun limite, senza barriere e con una programmazione molto varia che, possiamo dirlo, è passata in un certo senso di padre in figlio, perché dopo la scomparsa purtroppo di Franco Luca e suo figlio Paolo, insieme ad altri, che ha continuato a occuparsi del Folk Club con ottimi risultati.
Sì.
Domani sarei lì con l'Elastic Trio, ma anche con alcuni ospiti.
Sì, Sabrina Pallini, cantante degli Abnova, e alla Ghironda il mitico Giusta, che è un grande suonatore di Ghironda, molto bravo, giovane anche lui, molto bravo. No, stiamo ospitando un sacco di amici, è bello. Mi piace molto questa cosa, di ogni concerto diverso. E poi ci fa bene a noi anche come gruppo, perché ci obbliga sempre a stare, a non sedersi mai, ecco, quindi stare sempre in movimento.
Bene, credo che siamo arrivati alla fine, almeno per oggi devo chiudere, ma ci sarebbero state ancora tantissime altre cose che avrei voluto chiederti, per esempio un ricordo velocissimo di Caterina Bueno. Sono tutte domande che terrò magari in serbo per la prossima occasione.
Ok.
È stata comunque una gran bella chiacchierata, come sempre, per cui non posso fare altro che ringraziarti infinitamente per la tua ennesima partecipazione a un mio programma e speriamo di ritrovarci presto, magari già domani sera.
Va bene, un abbraccio, un saluto a tutti. Ciao ciao.
Strade, il capitano dorme sul fianco del cuore, il malato solitario, la sua stanza, il rubinetto asciutto da ora, aria non c'è. Stringe polvere, si perde lungo il vento, lontano da noi. Il pilota ha reso che scambiava la sua ombra col nemico, e lui aria non c'è. Braci sotto la cenere, pane, storie di libertà e l'ingiuria di un mondo che è nato da qui, ed il rosso che esploderà dai tramonti da nord a sud, sarà inchiostro che il mondo ridisegnerà. Il malato solitario e pensiero è un rubinetto asciutto da ora, il respiro nella sciarpa è battito del mondo, e qui aria non c'è.
Sotto la cenere è una delle tre canzoni incluse in La giusta distanza, l'ultimo lavoro solista di Riccardo Tesi, che è stato l'ospite di oggi a Folk Beat. È un brano di cui si è detto durante l'intervista, scritto con e cantato dal cantautore pugliese Massimo Donno, che circa un anno fa era con noi sempre in questa sede. Al momento non so ancora dirvi in tutta onestà se riuscirò ad avere qualcuno con me la prossima settimana. Potrebbe essere l'amico Peppe Voltarelli, ma non ne sono per niente certo. Dipende dai suoi impegni personali, ma anche dalle condizioni della mia voce che, come ho detto in apertura, risentono parecchio anche dei malanni di stagione. Comunque andrà, lo saprete fra 7 giorni. Intanto oggi avete ascoltato la puntata numero 13 della terza stagione di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro il giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica a partire dall'una di notte. Grazie per essere stati con me e a voi tutti un buon proseguimento di giornata e una buona serata.